La principessa Nasone, la vecchia del Ponte Oscuro e il lupo di Fosano sono alcune delle 15 leggende della Svizzera italiana che si trovano in un libro da poco pubblicato da Andrea Jacot de Combes, antropologo e raccontastorie molto attivo sul nostro territorio. Il libro è stato pubblicato da Dadò con le illustrazioni di Nicola Lorenzetti. Dalle sue pagine, pensate in particolare per un pubblico giovane, fanno capolino streghe, animali parlanti, altri esseri fantastici. E l'autore è con noi oggi per parlarne. Buongiorno Andrea Jacot de Combes.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Nella sua introduzione a questo volume lei dice che storie di questo tipo all'origine non erano destinate ai bambini per intrattenerli. Qual era il loro scopo in realtà?
Ma allora, assolutamente no, il racconto di tipo tradizionale era soprattutto un racconto pensato per adulti, era un tipo di sapere che veniva tramandato oralmente e che aveva le funzioni più diverse, dal mettere in guardia le persone su alcuni comportamenti morali oppure proprio anche pratici, per esempio non andare nel bosco di notte da soli, piuttosto che come comportarsi da buon cristiano per poi alla resa dei conti, diciamo, poter godere dell'accesso al paradiso, oppure erano anche racconti descrittivi per spiegare quello che nel territorio si vedeva ma a cui non si riusciva a dare risposta con il sapere del tempo, per esempio perché un determinato fiore, una determinata pianta avevano dei colori o delle forme.
C'è la storia del papavero, per esempio.
La storia del papavero, esattamente.
Del perché diventa rosso.
Diventa rosso perché questo papavero ha questa forma, questo fiore a forma di calice, no? E appunto poi si scoprono anche delle cose molto, molto carine, come ad esempio che il papavero non era rosso, era bianco perché era il fiore simbolo della purezza, ma poi arrossisce perché si emoziona quando vede sulla sua testa quel bellissimo fiore. Insomma, erano soprattutto dei racconti pensati appunto per gli adulti, per tramandare un sapere che voleva spiegare il mondo che ci circonda.
Dunque, questa era la loro funzione, spiegare il mondo, dare anche delle indicazioni pratiche, ma anche morali. Immagino che questa funzione si sia un po' persa nel mondo attuale, immagino che, insomma, non facciamo più riferimento alle leggende o alle fiabe per distillare principi morali. E allora quale funzione possono avere oggi? Sono soltanto delle storie che ci raccontano il nostro passato oppure che ci affascinano?
Ma direi che è vero, il racconto oggi abbiamo la tendenza a vederlo come qualcosa per un pubblico giovane, per intrattenere. In realtà il racconto ci dice molto della visione del tempo, della visione che avevamo del nostro mondo nel tempo che fu. Quindi sono, come io dico sempre, i racconti, le leggende sono come un paio di occhiali con le lenti colorate che noi indossiamo per guardare un territorio. Forse il territorio lo capiamo con un altro tipo di sapere, il sapere scientifico, che oggi è molto più importante, molto più facilmente accessibile, ma comunque vedere il mondo attraverso il racconto è come vedere il territorio con altri occhi, con gli occhi di un sapere ancestrale, di una visione del mondo ancestrale che fa parte comunque della nostra cultura, fa parte comunque anche del nostro tempo attuale perché ha determinato quello che oggi noi siamo e quindi è un arricchimento che secondo me è molto importante, proprio per quello che abbiamo scritto questo libro, che ho scritto questo libro pensando proprio di destinarlo a un pubblico di bambini, a un pubblico giovane, per permettere loro di vedere una visione del mondo che magari non è così facilmente accessibile oggi.
Sì, c'è chi dice che in fondo raccontare storie è una delle caratteristiche dell'umanità dall'alba dei tempi,
dalla notte dei tempi,
assolutamente. Ma Andrea Jacot de Combes, allora, come ha raccolto e selezionato questi racconti? Effettivamente lei dice ce ne sono moltissimi in Svizzera italiana, come ha scelto questi 15 che sono nel suo libro?
Allora, il punto di partenza è stato cercare di dare un panorama il più vasto possibile, da un lato della provenienza di questi racconti, quindi è stato, abbiamo un po' diviso un po' la Svizzera italiana in 15 regioni che grosso modo corrispondono un po' ai distretti, un po' alle valli, poi abbiamo preso qualcosa anche dal grigione italiano perché è assolutamente parte anche quello della Svizzera italiana, quindi da un lato una varietà di tipo geografico, dall'altro anche una varietà di tipo, proprio di tipologia dei racconti, quindi abbiamo racconti come la leggenda del papavero che spiegano diciamo la forma o l'origine di un fiore o della natura, abbiamo diciamo, qualcosa che mette in scena l'eterna battaglia tra il potere celeste e il potere del male. Abbiamo dei racconti che parlano della morte, abbiamo dei racconti che descrivono dei luoghi, racconti che parlano di esseri fantastici. L'obiettivo era proprio di dare la maggior varietà possibile anche dal punto di vista della tipologia. Poi, naturalmente, ho fatto quello che fanno tutti i raccontastorie, cioè ho scelto i racconti che mi piacciono, che io voglio raccontare e che racconto, perché è così che funziona anche. Ma l'idea era proprio anche poi appunto di dare questa grande varietà. A livello di fonti, mi sono basato soprattutto sulle fonti scritte che abbiamo oggi, che sono assolutamente dei punti di partenza interessanti. Una su tutte, Il Meraviglioso, per questi quattro volumi editi, anche questi da Dadò, che riprendono un po' dei racconti provenienti da tutto il Canton Ticino, e poi la bella pubblicazione di Luisa Rubini Messerli, Tre ore andare, tre ore stare, tre ore tornare, che è un po' il corrispettivo per il Grigione italiano.
Tra l'altro, lei ce l'ha detto, adesso lei racconterà, racconta queste storie, lei è attivo come raccontastorie. Che cosa vuol dire essere raccontastorie? E poi come reagiscono i bambini, le bambine, ma non solo a questi racconti?
Beh, essere raccontastorie vuol dire fondamentalmente fare in modo che questi racconti che nel libro e nelle altre pubblicazioni esistono in forma scritta ritornino un po' alla loro veste originaria, cioè all'oralità. Questi sono racconti alla base raccontati oralmente, trasmessi oralmente. E infatti questo dimostra spiega il perché molti di questi racconti poi esistano anche sotto altre forme un po' in tutta Europa. Gli archetipi narrativi si rincorrono, sono sempre quelli. Essere raccontastorie vuol dire restituire all'oralità questi racconti ed è importante poterlo fare. Devo dire che i bambini reagiscono molto bene. Io all'inizio quando ho cominciato a raccontare le leggende del Canton Ticino, ero un po', non dico preoccupato, ma un po' sulle mie, perché sono racconti che parlano di morte, che parlano di religione, che parlano di temi che non è facile affrontare oggi. E devo dire che i bambini giocano benissimo il gioco, nel senso che sono estremamente curiosi. Pongono domande, chiedono, cercano di capire come mai si parla di santi, come mai la morte. Ed è interessante perché dal racconto poi si va a trattare dei temi che a me piace mostrare, sono ancora molto, molto attuali ancora oggi. E questo è sicuramente qualcosa che i bambini, le giovani generazioni colgono molto bene, anche gli adulti, ma i bambini lo fanno con estrema facilità, devo dire.
E quindi sono portatori anche questi racconti di una visione del mondo che può essere da stimolo, no? Anche dal punto di vista didattico, per la storia, per tutta una
Per la
serie di...
conoscenza del territorio,
per la
sì,
conoscenza del
assolutamente sì.
territorio, assolutamente. E quindi anche una bella esperienza per bambini e bambine. Io tra l'altro ricordo il titolo del libro, Cuntimi, lei ne è l'autore, Andrea Jaco de Combu. Un po' l'obiettivo che lei si propone anche è quello di così far diventare narratori coloro che ascoltano queste leggende, quindi in qualche modo costruire le basi per tramandarle.
Assolutamente, io dico sempre ai miei spettacoli, il giorno che io non dovrò più raccontare queste leggende perché le persone le conosceranno, beh, da un lato sarò molto triste probabilmente, poi troverò altro da fare, altro da raccontare, ma dall'altro sarò anche contento perché la mia funzione di raccontastorie, che è quella appunto di riavviare, diciamo, la trasmissione orale di questi racconti, la mia funzione sarà compiuta. Una volta non c'erano, almeno alle nostre latitudini, le figure dei raccontastorie professionisti. Il racconto era un racconto familiare, la sera davanti al fuoco si raccontavano storie, si raccontavano leggende, si tramandava in questo modo il sapere. Oggi questi racconti sono un po' persi e quindi ci vuole qualcuno che reinizi il movimento, ma assolutamente l'idea che le persone che ascoltano diventino poi dei raccontatori, dei trasmettitori a loro volta di questo sapere è assolutamente importante, lo sottolineo sempre.
E raccontare poi è una competenza straordinaria, importante, non sempre facile da acquisire, ma bellissima, come è bellissimo stare ad ascoltare delle storie, storie che lei ha raccolto, leggende della Svizzera italiana, 15 in tutto, in questo volume intitolato Cuntati che Cunti mi, pubblicato da Dadò. Grazie Andrea Jaco de Com per essere stato con noi.
Grazie a voi e a risentirci presto.
Si le printemps dans le jardin de mon cœur se qui est aigri a maintenant des couleurs. Il y a des gens, je suis sûr, qui pensent qu'on est fou. Ceux qui ne vivent pas notre amour se sentiront jaloux. Et c'est pour ça que je dis, avec tous les mots que j'ai appris, ce que je veux dire toujours, je t'adore. Je parle de toi tout le monde, je pense à toi chaque seconde. Je veux lire ton nom dans la traînée d'un avion. Et quand je suis avec toi, le monde entier disparaît. On peut s'embrasser, mais on peut pas se quitter. Et c'est pour ça que je dis, avec tous les mots que j'ai appris, ce que je veux.
Luisa Sobral con questo brano Je t'adore. Luisa Sobral, cantante, chitarrista portoghese. Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 dicembre, il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo per vietare l'importazione nell'UE di diversi prodotti come il cacao, il caffè o la soia che contribuiscono alla deforestazione nel mondo, in particolare in ecosistemi fragili e preziosi come l'Amazzonia. Una novità mondiale, una scelta radicale. Stiamo parlando del caffè che beviamo a colazione, del cioccolato che mangiamo, del carbone dei nostri barbecue, della carta dei nostri libri, come ha spiegato Pascal Canfin, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Secondo l'ONG WWF, l'UE è responsabile del 16% della deforestazione globale attraverso le sue importazioni ed è il secondo distruttore di foreste tropicali dopo la Cina. È dunque un accordo storico e per capire la dimensione di questo accordo abbiamo al telefono Edoardo Nevola, responsabile dell'ufficio foreste WWF Italia, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il tutto è partito da voi, dal WWF, ed è stato ottenuto grazie anche al contributo di cittadini e cittadine. Come si è arrivati a questo risultato?
Sì, esatto, l'origine di questa legge risale ormai a 10 anni fa, dall'idea di una collega appunto del WWF e dell'Ufficio Europeo. Un'idea che al tempo era sicuramente lungimirante, ma che sembrava quasi fin troppo ambiziosa da essere realizzata. Invece finalmente 2 anni fa si è passati appunto da questa idea alla pratica tramite la creazione del movimento Together for Forest, ovvero Uniti per le Foreste, un movimento che ha consentito di avviare una petizione per la raccolta firme, alla quale hanno risposto più di 1 milione di cittadini europei. E quindi proprio con questa ampia risposta da parte dell'opinione pubblica si è capito che c'era un interesse veramente comunitario ad ottenere una legge forte che consentisse di contrastare la deforestazione. E quindi abbiamo risposto noi, in primis come WWF, insieme a più di altre poi 200 organizzazioni non governative come la nostra, che si sono unite in questi 2 anni, per lavorare, per promuovere e sostenere questa legge affinché appunto fosse sufficientemente forte e finché infatti venisse approvata proprio come è accaduto finalmente 2 giorni fa.
Quindi approvata dopo un lungo iter, e qual è l'impatto dei consumatori europei sulla deforestazione? Cioè, qual è il punto di partenza che vi ha portati a pensare a questa proposta, ora diventata legge?
Sì, l'idea di questa legge è nata proprio perché noi, come cittadini europei, in realtà siamo estremamente collegati e, se vogliamo, anche responsabili della distruzione della natura, non solo dentro ai confini europei, ma anche al di fuori. Per fare 2 esempi che magari sono più conosciuti, quella dell'Amazzonia brasiliana o del Gran Chaco in Argentina. E in che modo accade questo? Sostanzialmente tramite i nostri consumi. Perché quando parliamo di deforestazione non dobbiamo riferirci solo al legno degli alberi, ma anche a tutti quei prodotti che per essere appunto creati hanno bisogno di spazio, spazio che per essere ricavato vengono distrutte le foreste, quindi agricoltura che ha bisogno di spazio e foreste che vengono distrutte per questo motivo. Faccio un esempio su tutti, l'olio di palma. Enormi superfici forestali in Sud America vengono eliminate per far spazio a questo bene, o meglio appunto alla palma che produce l'olio che poi importiamo in grandi quantità in Europa. Un altro prodotto è la soia, ad esempio. Un recente studio si pensi che ha calcolato che ogni cittadino europeo consuma in media addirittura 60 kg di soia ogni anno. Ovviamente non direttamente, ma soia che viene usata come mangime per i bovini, di cui poi noi importiamo grandi quantità la carne appunto sui nostri mercati europei. E poi gomma, cioccolato, solo per citarne alcuni. Tutto ciò però purtroppo fino appunto ad ora avviene inconsapevolmente, perché noi cittadini non crediamo, magari se vogliamo ingenuamente, che ciò che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati potesse essere causa di distruzione di natura, ma purtroppo fino ad oggi appunto era così, invece con questa nuova legge per fortuna le cose cambieranno.
Le cose cambieranno e appunto nel concreto questa legge cosa comporta?
Allora, sostanzialmente appunto abbiamo una nuova legge europea che è già un grande obiettivo, una legge che in sintesi vieta l'introduzione sui mercati europei tutti quei prodotti che hanno impatti negativi sulle foreste del pianeta. Questo vuol dire principalmente 2 cose. La prima è che renderà obbligatori tutta una serie di controlli sia sui prodotti che sulle aziende che appunto importano questi prodotti tramite la cosiddetta due diligence. Quindi è un ottimo traguardo questa legge, però va aggiunto che qualcosa si potrebbe ancora migliorare nei prossimi anni, ad esempio perché al momento la legge riguarda solo le foreste. Però sappiamo solo che in realtà altri tipi di ecosistemi, come le praterie o le savane, subiscono la pressione dei nostri consumi e quindi la normativa dovrebbe presto adoperarsi per includere. Però insomma, al momento festeggiamo perché è già un grande traguardo e poi nei prossimi anni continueremo a lavorare perché la legge possa essere rafforzata.
Ecco, io mi scuso con i nostri ascoltatori perché la qualità della telefonata non è buonissima, ma insomma il tema è così interessante che le farei un'ultima domanda proprio su questa questione. L'Europa, diciamo, dà il buon esempio, crede che sarà un esempio che potrà essere seguito anche da altri paesi, magari la stessa Svizzera che nell'UE non è?
Beh, noi lo speriamo sicuramente, appunto, essendo una legge comunitaria, si è già trovato un accordo tra tutti i paesi membri dell'Unione Europea, che è comunque un gran risultato, perché sappiamo che mettere d'accordo più stati non è mai una cosa semplice. E se è vero che noi come Unione Europea siamo il secondo maggior importatore globale di deforestazione, sicuramente anche altri paesi nel mondo lo sono, e quindi sarebbe opportuno che altri paesi o continenti, addirittura come il nostro, si adoperassero con una legge simile. Magari la Svizzera, essendo invece più nostra vicina di casa, potrebbe copiare questa legge e decidere di adottarla nonostante non sia parte dell'Unione. Oggi in Canada è iniziata la COP15, che è una grande conferenza mondiale sulla biodiversità, e speriamo, ecco, che questa legge che appunto appena stata adottata possa essere un buon auspicio affinché in questa settimana in Canada appunto possano essere siglati importanti accordi per preservare quella che è la preziosissima biodiversità del pianeta.
Quindi una legge che impedisce all'Europa di importare deforestazione, come ci ha raccontato lei, Edoardo Nevola, lei è responsabile dell'ufficio foreste WWF Italia, la ringrazio per essere stato con noi oggi.
Grazie, grazie mille a voi, buona giornata.
Close down the auto pen bar while they were smart. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. He got a gunshot and that clip, now they call him Johnny 99. Down in the part of town where we hit a red light, you can't stop. Johnny's waving his guns around and threatening to blow his tire. When an off-duty cop snuck up on him from behind, out in front of the club tip-top, they slapped the cuffs on Johnny 99. Well, the city supplied a public defender, but the judge was a mean John Brown. He came into the courtroom and he stared poor Johnny down. Well, the evidence is clear, gonna let the sentence up with the crime. Prison for 98 and a year, we'll call it even Johnny 99. Ooh. A fist fight broke out in the courtroom. They had to drag Johnny's girl away. His mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away? Now, judge, judge, I got debts no honest man can pay. The bank was holding my mortgage and threatening to take my house away. Now, I ain't saying that makes me an innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead if you can take a man's life for the thoughts that are in his head. Then won't you sit back in that chair and think it over, judge, one more time, and let him shave off my head and put me on that execution. Shave off my head and put me on that execution line.
O'Donovan, con questo brano composto da Bruce Springsteen, Johnny 99, ci ha portato alle 11:53 e tra poco ci sarà la nostra copertina e poi mi raggiungerà Alessandro Chiara per la nostra rassegna stampa quotidiana iniziata lunedì che ci porta temi, notizie dalle pagine dei quotidiani dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, perché il nostro dossier questa settimana, lo sapete, è dedicato proprio al Mediterraneo. Ne parleremo dunque alle 12:05 circa, ma prima ancora un po' di musica con Duke Ellington e Johnny Hodges, Big Shoe. Thank you. Pianoforte di Duke Ellington e il sax contralto di Johnny Hodges in questa Big Shoe. Il nome tutelare del nostro viaggio lungo le sponde del Mediterraneo è naturalmente Fernand Braudel, lo storico francese che al Mare Nostrum dedicò importanti analisi storiche. Ma se le sue riflessioni restano all'ordine del giorno, come abbiamo visto con i nostri ospiti lunedì e martedì nel nostro dossier dedicato al Mediterraneo, bisogna pure ammettere che alcune idee di Braudel sono state riviste, aggiornate dagli storici e dalle storiche. In particolare una idea che ci riguarda. Secondo Braudel, la montagna, le Alpi, erano una fabbrica di uomini spinti verso la pianura dalla pressione demografica e dalla necessità economica. Insomma, le montagne, secondo Braudel, erano un po' un luogo senza storia, contrapposte alla pianura e alle fasce costiere del Mediterraneo. Oggi, grazie anche al lavoro di istituzioni come il Laboratorio di Storia delle Alpi, dell'USI, a tanti ricercatori e ricercatrici, sappiamo che non è così e che le popolazioni alpine avevano con la pianura e con il Mediterraneo rapporti ben più complessi e che la storia passava anche dalle montagne. Allora, qual è il rapporto che abbiamo noi fieri montanari svizzeri con questo mare a noi vicino? Il Mediterraneo fa parte anche della nostra immaginazione, non fosse altro perché è una delle mete più vicine per le nostre vacanze al mare. Ma naturalmente non c'è soltanto questo, il Mediterraneo è anche il luogo che dà alcune delle inflessioni tipiche alla nostra lingua, alla letteratura che è anche nostra, di una storia che dal mare è risalita come un'alta marea verso le nostre vallate. E il mare è stato portato nelle nostre case dagli emigranti che partivano per trovare fortuna. In fondo esiste una via diretta che collega Mesoraca a Lugano o la Sardegna a Bodio, i migranti naturalmente, e il loro e nostro cibo, così come la musica. Da dove viene la tradizione mandolinistica ticinese? C'è chi dice che la sua fonte fosse Marsiglia, tra Calonque e Mediterraneo, appunto. Insomma, in questa storia ci siamo dentro anche noi, allora forse tanto vale ammetterlo, tra una crema solare e un piatto di spaghetti alle vongole, tra una nave di profughi alla deriva e un porto greco privatizzato e venduto ai cinesi.
Poison creosote. She
The Handsome Family, questo è il nome del gruppo che abbiamo appena sentito con un brano intitolato Far From Any Road. Sono le 12.05 da poco passate, è il momento del nostro dossier questa settimana dedicato, ormai lo sapete, al Mediterraneo, alla sua storia, al suo futuro, alla sua attualità. E come ogni giorno da lunedì precede il nostro dossier, il nostro incontro, una piccola rassegna stampa di quotidiani di paesi che si affacciano sul Mediterraneo. E poi tra pochissimo sarà con noi Gian Enzo Duci, professore di economia all'Università di Genova ed esperto di trasporti. Ma prima dunque accolgo Alessandro Chiara che ci porterà oggi in Libano e in Israele. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta. Dici bene, oggi andiamo in Medio Oriente con un giornale libanese online e due giornali israeliani. Partiamo subito dunque dal Libano e da L'Orient Le Jour, giornale di orientamento liberale che ha raccolto, come si intuisce dal nome, l'eredità di due testate. Dico brevemente di cosa parla l'apertura, ma non mi concentrerò sull'apertura. Si cita ovviamente la vittoria del Marocco contro la Spagna ai mondiali del Qatar e il titolo dice tutto. Pazzi di gioia, i marocchini fieri per l'Africa e il mondo arabo, e poi nel sottotitolo si sottolinea come i Leoni dell'Atlante siano la prima selezione araba a partecipare ai quarti di finale di una Coppa del Mondo di calcio. Ma come dicevo, ho selezionato un'altra notizia, un reportage dal titolo eloquente e soprattutto una piccola storia che racconta una grande storia, ed è questo che mi ha affascinato e appassionato. In Libano anche i mondiali hanno un gusto amaro, questo il titolo. L'articolo inizia descrivendo una scena notturna in un quartiere cosmopolita popolare a nord della capitale Beirut. La scena è questa: qualche decina di persone sedute fuori sul marciapiede su delle sedie di plastica davanti a uno schermo televisivo di una modesta, si dice, bancarella e guardano le partite del mondiale di calcio. Spettatori libanesi o africani, precisa L'Orient Le Jour, tutti scesi sotto la soglia di povertà dopo la crisi del 2019. E poi, insomma, chi è il proprietario di questa bancarella? Si chiede il giornale. Ecco, lui è anche il fornitore di internet del quartiere, trasmette le partite collegando il suo televisore alla rete 4G. E questo perché? Perché nel contesto della bancarotta dello Stato il canale pubblico Teleliban non è stato in grado di acquistare i diritti di trasmissione dal fornitore ufficiale. Dunque qualcosa che noi diamo per scontato, accendere la televisione e guardarci comodamente i mondiali di calcio, ecco, non è così scontato in alcuni paesi. Andiamo ora in Israele, dove abbiamo scelto due quotidiani, il conservatore Jerusalem Post e il progressista Haaretz, che leggono con sfumature diverse il processo di formazione del nuovo governo che è in corso proprio in questi giorni in Israele. A novembre infatti ci sono state le quinte elezioni in quattro anni, quindi sono anni turbolenti. Benjamin Netanyahu, ex premier, lo ricordiamo, implicato in vicende giudiziarie e brevemente estromesso dalla guida del paese, sta formando quello che si prevede essere l'esecutivo più a destra di Israele. Il Jerusalem Post titola: non estendete il mandato di Netanyahu, preme l'opposizione. Questo perché? Perché il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo dura 28 giorni in Israele, domenica scadrà quello di Bibi, come viene così soprannominato Netanyahu, e insomma è ancora in trattativa e sta ancora finalizzando l'accordo di governo con i suoi partner. Haaretz punta invece più sul contenuto politico di quella che si annuncia essere la nuova coalizione. Il regalo di Bibi all'estrema destra potrebbe rendere Israele un paria internazionale. Il riferimento è alle promesse fatte da Netanyahu di assegnare al partito religioso sionista una serie di ruoli chiave nella gestione dei territori cosiddetti occupati, con la possibilità di espandere gli insediamenti dei coloni israeliani, dunque un tema caldissimo. E il giornale dice: mai nessun premier si era spinto così in là, e secondo Haaretz Netanyahu è disposto a tutto pur di ritornare al potere e anche far diventare Israele un paria internazionale.
E quindi dal calcio alla questione della colonizzazione dei territori occupati nella rassegna stampa di oggi, che ci dà una idea, no, di quali siano i temi, i conflitti, le speranze anche che si vivono sulle rive del Mediterraneo. La rassegna stampa di oggi si è concentrata sull'area medio orientale, un'area fondamentale anche per il futuro dei commerci all'interno dello stesso Mediterraneo, che nel corso degli ultimi anni ha riguadagnato una nuova centralità, di cui vogliamo discutere oggi con il nostro ospite Gian Enzo Duci, professore di economia all'Università di Genova, esperto di trasporti, vicepresidente di Conftrasporto, l'associazione italiana degli imprenditori che si occupano di logistica e trasporti. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Professor Ducis, una prima domanda. Parleremo tra pochissimo della riguadagnata centralità del Mediterraneo, però forse vale la pena parlare di che cosa è già il Mediterraneo oggi, perché è un piccolo bacino rispetto alla massa d'acqua che c'è sul pianeta, ma ha una grande importanza dal punto di vista commerciale per le merci di tutto il mondo. Ci può dare un'idea di questa rilevanza mediterranea?
È molto semplice. Le acque del Mediterraneo rappresentano meno del 2% delle acque a livello mondiale, l'1,5% circa, ma attraverso questo mare passa il 25% dei traffici mondiali. Quindi, per dare una misura di quanto sia concentrata in termini di commerci questa zona del mondo, che è una zona sia di interscambio tra le sponde del Mediterraneo, ma è anche una zona di passaggio delle grandi vie est-ovest che collegano l'Asia all'Europa e l'Asia agli Stati Uniti, perché ricordiamoci come anche buona parte dei traffici asiatici che vanno verso gli Stati Uniti passano da Suez e dal Mediterraneo invece che passare attraverso il Pacifico. Quindi è un'area che è sicuramente chiave per il commercio mondiale e che lo sta diventando ancora di più a fronte delle modifiche geopolitiche che si stanno assistendo a livello mondiale.
Eh sì, modifiche geopolitiche, non è un caso forse, professore, se paesi come Russia e Cina, pensiamo al porto del Pireo, hanno cercato di ampliare la loro presenza nel Mediterraneo. Qual è la situazione da questo punto di vista? Tra l'altro, la Cina ha anche ambizioni sull'Italia.
La Cina è già presente in Italia nel porto di Savona, essendo socio di minoranza al 49% del terminal contenitori più moderno, forse, che c'è nel nostro paese. Io insomma parlo dall'Italia, ma tra i più moderni che abbiamo complessivamente nel sud Europa, essendo stato uno degli ultimi costruiti. Io non mi spaventerei troppo della loro presenza nei porti europei, per il semplice fatto che è una policy molto simile a quella di tutte le altre grandi compagnie mondiali nel settore container. Quindi i cinesi sono presenti nei nostri porti in percentuali simili a quello che sono i suoi competitor europei prevalenti, perché ricordiamoci come, sebbene l'Asia sia diventato il primo grande mercato a livello mondiale in termini di trasporto e di origine delle merci, ricordiamoci come le tre più grandi compagnie mondiali nel settore del trasporto container sono ancora compagnie europee. I cinesi di Costco arrivano solo quarti, però tutte queste compagnie hanno una presenza forte nei porti e i cinesi ce l'hanno in percentuale analoga. Più preoccupante forse è la presenza russa invece in Mediterraneo, perché oggi noi sappiamo come in Libia i russi e i turchi siano sostanzialmente i soggetti presenti sulla costa e che controllano quello che per l'Europa è la frontiera più vicina che abbiamo, quantomeno per l'Italia.
Ecco, professore, veniamo un attimo al tema di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè il Mediterraneo che ha riguadagnato centralità dal punto di vista economico a seguito della pandemia, perché la pandemia, lo ricordiamo, oltre che un'emergenza sanitaria, è stato anche un fattore di trasformazione profonda dei traffici globali. Ci può dire come sono cambiati e a che fenomeni ha dato origine indirettamente la pandemia?
Ma credo che questo sia un qualche cosa che anche gli nostri amici ascoltatori svizzeri abbiano potuto tastare con mano durante il periodo della pandemia. Noi siamo una generazione che non era abituata a non trovare le merci sugli scaffali o non avere accesso a determinati prodotti. Durante la pandemia abbiamo visto questo soprattutto su quelle grandi catene internazionali che ci avevano abituato ad essere prontissime nel rispondere ai nostri bisogni. Questo perché è avvenuto? È avvenuto perché la pandemia ha creato quella che gli americani hanno definito la Great Disruption, cioè la interruzione delle grandi catene di logistica e di rifornimento che collegavano il mondo e facevano sì che si potesse produrre in maniera molto distante da dove in luoghi molto distanti da dove poi i prodotti devono essere consumati. Il venir meno della certezza e della qualità del servizio del trasporto ha fatto sì che le grandi industrie, la distribuzione, il commercio abbia dovuto in questi anni guardare a nuove forme di approvvigionamento, accorciando molto spesso o duplicando le catene di approvvigionamento. E questo cosa ha portato? Ha portato a spostare molte delle produzioni che forse non si sono spostate ma hanno semplicemente cambiato fornitori o luoghi di produzione, avvicinandole ai nostri mercati di consumo. E quindi quelle grandi catene che magari producevano prima solo in Cina e distribuivano da lì per tutto il mondo, oggi per il mercato del Mediterraneo, dei paesi europei, guardano al Nord Africa, alla Turchia. Tanto per darvi un metro di paragone, la principale compagnia che collega via marittima la Turchia con il sud dell'Europa nel corso del 2022 sta vedendo incrementi di traffici in doppia cifra, quando invece il mercato è rimasto sostanzialmente stabile a livello complessivo. Questo a dimostrazione di una sorta di nuova forma di globalizzazione, perché non possiamo parlare di fine della globalizzazione, ma come ha fatto un mio collega di Bocconi, Gianmarco Ottaviano, con un suo recente libretto, si parla di riglobalizzazione, cioè una globalizzazione che ha delle forme diverse rispetto a quelle del passato, con un maggior ruolo dei mercati di produzione più vicini ai luoghi di consumo.
Ecco, c'è anche un altro fenomeno globale, abbiamo parlato della pandemia, però c'è un altro fenomeno globale che ha attualmente delle ricadute regionali, parliamo ovviamente del riscaldamento globale e anche dei relativi tentativi di contenerlo tramite l'azione politica. Questo tipo di fenomeno invece che impatto avrà sul Mediterraneo?
Ma l'impatto li ha già, innanzitutto perché probabilmente il Mediterraneo brevissimo diventerà una zona in cui vi sarà un obbligo di abbattere ulteriormente le emissioni in maniera anche maggiore di quanto non sia complessivamente a livello globale, quindi con poi tendenzialmente un miglioramento delle condizioni ambientali complessive, ma un peggioramento del costo del trasporto. Ma pensate a quello che è successo nelle settimane scorse quando c'è stata l'acqua alta in Adriatico. Uno strumento voluto dall'uomo come il MOSE ha salvato Venezia, ma noi abbiamo avuto una cosa che non si era mai vista, cioè le banchine del porto di Ravenna e del porto di Trieste sono andate sott'acqua. Ecco, quando noi pensiamo a cosa sta succedendo con il cambiamento del clima a livello globale, dobbiamo pensare a questi effetti. D'altra parte, i porti del Mediterraneo hanno anche un certo vantaggio e degli effetti che riguardano in maniera significativa la Svizzera. La Svizzera nel porto di Basilea è un porto importante a livello europeo. Basilea movimenta quasi 400.000 contenitori e lo fa per via d'acqua dai porti del nord Europa. Durante quest'estate ci siamo trovati, forse per la prima volta nella storia, ad avere problemi di pescaggio significativi sui fiumi che collegano appunto i porti del nord Europa con la Svizzera, il Reno in particolare. E questo per certi versi deve far guardare a duplicazioni quantomeno delle possibili forme di approvvigionamento per un paese che ha nel commercio internazionale un ruolo significativo.
Ecco, professore, in questo scenario che vede favorito il Mediterraneo, che peso potrebbe giocare il prolungamento della guerra in Ucraina, se peso c'è per quanto riguarda in particolare le forniture di gas e petrolio, ma non solo?
Ma allora, in questo momento noi abbiamo una situazione particolare che forse ha poco a che fare con il Mediterraneo, ha più a che fare con gli scambi internazionali. Cosa stiamo assistendo? In questo momento la Russia non ha smesso o ridotto di esportare gas e petrolio, lo fa semplicemente verso aree più distanti che non sono i nostri mercati. E noi europei, quello che prima compravamo dalla Russia, abbiamo continuato a comprarlo, non da loro ma da paesi che sono più distanti. Da un punto di vista trasportistico questo comporta un cambiamento significativo per l'economia marittima e per la logistica, ma tendenzialmente ha sul consumatore finale un effetto che è quello che stiamo avvertendo tutti, cioè un costo maggiore. Trasportare per distanze più lunghe in un momento di tensione di mercato somma l'incremento dei prezzi della materia, del prodotto che si va a trasportare, con il maggior costo di trasporto. E questo quindi ha un effetto per noi molto rilevante che a livello diverso però su tutti i paesi europei si sta sta avendo appunto effetti sull'economia reale, con tassi di inflazione che non vedevamo nel nostro mondo da 30 anni e con problematiche serie di cambio di paesi che ci devono approvvigionare per tutto ciò che non possiamo più far arrivare via mare o via tubo dalla Russia. Da questo punto di vista però la via sud, cioè la via che passa prevalentemente attraverso l'Italia, la Spagna e in parte la Francia, diventa chiave per le forniture, perché è da qui che è più facile che arrivino per il centro Europa quei rifornimenti che prima arrivavano via tubo dalla Russia o attraverso i porti del nord Europa, sempre dal nord della Russia. E quindi per certi versi c'è una centralità maggiore per tutta il centro Europa verso i porti del Mediterraneo.
E dunque un'Europa centrale che si riaffaccia nuovamente in questa fase anche drammatica di crisi, si riaffaccia sul Mediterraneo. Gian Enzo Ducci, io lo ricordo, professore di economia dell'Università di Genova, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi per l'invito.
E grazie ad Alessandro Chiara per essere stato con me anche lui oggi. A domani per la prossima rassegna stampa.
A domani.